Benvenute e benvenuti su Radio Immagina all'ascolto di Topi di Campagna, Topi di Città, la rubrica dedicata a storie di animali, natura ed ecologia quotidiana. Un saluto da Alessandra Barberis che vi parla al microfono. Questa è la rubrica per tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che sono attenti alla nostra impronta ecologica e amano la natura. Per esempio per chi si accorge in primavera che sono tornati a volare i rondoni. Per chi preferisce, acquistando la carta cucina, di cui non bisognerebbe fare largo uso, preferisce quella senza decorazioni, perché quei disegni spesso non hanno un valore estetico e sono soltanto uno spreco di inchiostri. E ancora per chi stira il minimo indispensabile per essere in ordine o per le grandi occasioni, perché stirare rappresenta sempre uno spreco di energia, in quanto produciamo calore utilizzando l'energia elettrica. Ma Topi di Campagna, Topi di Città e anche per tutte le altre ascoltatrici e tutti gli altri ascoltatori, perché non si sa mai. Oggi andiamo proprio al cuore del problema, e cioè riprendiamo il titolo della trasmissione per parlare di vivere in città e vivere in campagna, o meglio di andarsene dalla città per andare a vivere in campagna. Questa è un'esperienza che con la pandemia hanno vissuto molte persone, anche magari per brevi periodi la campagna è stata un po' riscoperta. Ma in realtà ci sono tanti che hanno scelto di viverci stabilmente, che hanno lasciato le città. La città storicamente nasce come un aggregato umano che serve ad avvicinare le persone, a rendere più facili gli scambi, a difendersi. Tutto questo con le metropoli, le megalopoli moderne, è venuto meno perché le distanze dentro le città sono sempre maggiori e talvolta è persino più difficile incontrarsi nella stessa città che in due piccoli paesi che magari distano qualche chilometro. Anche gli scambi per cui erano nate le città oggi sono diventati più complicati. Pensiamo a quanto può essere stressante fare la spesa in una grande città rispetto magari a un piccolo centro. Insomma, le città che sono state create per semplificare la vita alla fine ce l'hanno complicata, senza contare naturalmente che l'ambiente in cui viviamo nella città è un ambiente più stressante, più rumoroso, più inquinato e poi ci sono naturalmente i prezzi delle abitazioni che, data la maggiore pressione sul mercato, sono molto più elevati nelle megalopoli. Più le città sono grandi e importanti e più le case sono care. Tutte queste ragioni spingono molte persone a scegliere appunto di trasferirsi fuori città, di trasferirsi in campagna. In realtà l'Italia, secondo i dati, non è uno dei paesi dove la popolazione è maggiormente concentrata nella città. Il rapporto dell'Istat, rapporto sul territorio del 2020, dice che il 56% degli italiani vivono in città, cioè si possono considerare popolazione urbana. Si tratta comunque di una percentuale inferiore alla media dell'Unione Europea, che è intorno al 63%, e 10 punti percentuali sotto rispetto a nazioni paragonabili con l'Italia, come la Francia e il Regno Unito. Su questo influisce forse il fatto che questi sono paesi che hanno città, a partire dalle capitali, molto più popolose, più grandi delle città italiane. Un portale di annunci immobiliari ha fatto invece un'indagine, un sondaggio sulla soddisfazione degli italiani rispetto al luogo in cui abitano ed è venuto fuori in questo sondaggio pubblicato da immobiliare.it a novembre del 2021 che c'è una percentuale consistente di persone che sono soddisfatte del luogo in cui si trovano ad abitare. Tuttavia il 20% delle persone che vivono in città vorrebbe andare a vivere in campagna. Una quota decisamente significativa e ben maggiore rispetto a quella di coloro che vorrebbero invece tornare a vivere in città, che sono il 12%. Tra i motivi che spingono ad andarsene dalle metropoli c'è naturalmente la difficoltà negli spostamenti, il tempo impiegato per gli spostamenti e l'inquinamento. Il fastidio per la vita della città è certamente qualcosa dei giorni nostri. Ci sono stati invece dei decenni, soprattutto nel dopoguerra, dopo la Seconda Guerra Mondiale, nei quali le città sono state fortemente centripete, fortemente attrattive. tantissime persone si sono trasferite in città, il motivo certo era quello di cercare opportunità di lavoro, ma c'era anche proprio un desiderio, una voglia di lasciare la vita un po' noiosa e tranquilla della provincia e di buttarsi nella metropoli. Tuttavia qualcuno si rendeva già conto che lo sviluppo caotico, abnorme, irregolare delle città avrebbe portato un giorno a rendere difficile la vita nei centri urbani. Tra questi precursori, come su tanti altri temi, c'era Giorgio Gaber. Piccola pausa musicale.
La città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città. Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna, se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti, e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è... Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna, se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, le magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti e dalle macchine sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più.
E questo era Giorgio Gaber, cittadino milanese che già intravedeva come la città sarebbe diventata caotica e davvero invivibile. Era il 1969. 3 anni prima era stata lanciata una reclame che forse qualche ascoltatrice, qualche ascoltatore ancora ricorda, e di un famoso amaro che si beveva molto in quell'epoca, e nel quale l'attore Ernesto Calindri, che era un popolare attore soprattutto in realtà di teatro, stava seduto con un tavolino in mezzo al traffico urbano e beveva questo amaro, l'amaro Cinar, contro il logorio della vita moderna. Questo era lo slogan della pubblicità. Erano gli anni del boom, nei quali le città crescevano a vista d'occhio e si cominciava a percepire un po' di stress, come si sarebbe detto più tardi. Chi oggi lascia la città per andare a vivere in mezzo al verde, in campagna, lo abbiamo già detto, lo fa per diversi motivi che si potrebbero riassumere con l'esigenza di abitare in un luogo più confacente alle proprie esigenze, proprio di trovare un habitat diverso e magari anche una socialità diversa da quella della città, che può essere anche straniante. E già questi sarebbero degli ottimi motivi. Ma c'è poi chi fa questa scelta perché ha in testa un progetto preciso, un progetto che non sarebbe realizzabile dentro il contesto urbano o che lo sarebbe più difficilmente. Abbiamo i microfoni di Radio Immagina un ospite che ci racconterà proprio un'esperienza particolare in questo senso, e con noi Chiara Casotti, che è una progettista sociale, un'attivista e che qualche tempo fa ha lasciato la sua città, la città dove aveva sempre abitato, Torino, per trasferirsi in un paese delle colline a Montaldo Torinese e fondare un co-housing che si chiama Monte Sole. E le chiediamo proprio di raccontarci com'è nata questa idea, questa fuga dalla città e che cos'è esattamente il progetto di co-housing che sta seguendo.
Il progetto di co-housing è nato un po' di anni fa. È dal 2010 che io sogno di andare a vivere in un co-housing. Che cos'è un co-housing? C'è molta confusione oggigiorno perché qualsiasi tipo di abitazione, che sia una coabitazione, che sia un housing sociale, viene definita co-housing, ma il co-housing ha delle sue caratteristiche precise, cioè sono una serie di famiglie che si costituiscono in una comunità intenzionale, che decidono di andare a vivere insieme basando il loro modello abitativo sulle relazioni e sul mutuo aiuto. Molto spesso nel co-housing c'è anche un'attenzione maggiore al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale, alla creazione di gruppi di acquisto che favoriscono l'economia locale, i contadini del posto.
Ecco, questa dunque era la premessa, il sogno, dove c'era una componente che riguardava il modo di vivere con le altre persone, ma c'era anche una componente di ricerca di uno stile di vita forse più sostenibile, no? Come ha detto lei stessa, risparmio energetico, eccetera. Ecco, e poi cos'è che ha fatto partire questa avventura? Come avete cominciato concretamente?
Noi abbiamo deciso di andare in un co-housing più o meno 2 o 3 anni fa e la pandemia per noi è stata una spinta a passare dal sognare al realizzare questa cosa, perché il primo anno, durante l'inverno del 2020, siamo stati in casa, in città, in piena città, proprio in pieno centro, e dalle nostre finestre non si vedeva un albero. Questo ci ha provocato una sofferenza enorme e quindi abbiamo un po' portato più avanti l'acceleratore su questo progetto di co-housing in campagna.
Ecco, quindi la pandemia in questo caso è stato un fattore importante per far partire concretamente l'iniziativa. E avete realizzato questo con un gruppo di amici o con altre persone?
Allora, il gruppo che si è formato è un gruppo non di amici, perché molto spesso queste iniziative nascono anche fra persone che non si conoscono bene, che però condividono un po' un ideale o un modello di vita, uno stile di vita. Questo gruppo quindi si è costituito non con amici, ma con persone che gravitavano in parte attorno all'associazione Coabitare, che a Torino da tanti anni promuove il co-housing. E tutti noi sostanzialmente abitavamo in città, siamo cittadini, e abbiamo deciso di andare in campagna continuando a mantenere un rapporto molto stretto con la città, con Torino, perché lì la maggior parte di noi lavora.
Ecco, e quando siete arrivati in campagna, quando avete iniziato la vostra vita, finalmente vedendo gli alberi, ecco, qual è stato l'impatto e come si è modificato il vostro rapporto con la natura, con l'ambiente della campagna, proseguendo nella vostra esperienza fuori città?
Allora, il nostro, diciamo, primo approccio è stato un approccio quasi estetico, nel senso che da cittadina arrivi in campagna e inizi ad ammirare il paesaggio, la bellezza della natura, la bellezza dei colori, dei fiori, mentre poi appunto il fare e quindi l'immergersi più nella natura arriva poco per volta. Avevamo un'idea di orto, di fare un orto tutti insieme, perché ovviamente nel co-housing ci sono tanti spazi in comune che vengono vissuti da tutti e appunto l'orto è portato avanti insieme, questo è anche il bello, riuscire a fare qualcosa insieme si fa più veloce e più volentieri. Avremmo anche per esempio l'idea di tenere delle galline, ma ci arriveremo poco per volta. Sì, a proposito del nostro approccio cittadino, in effetti avevo letto qualche tempo fa questa frase di Chandra Candiani, che è stata cittadina milanese fino a tarda età e poi invece si è trasferita in campagna, ha scritto una bellissima riflessione in cui mi sono totalmente identificata, che è questa, è la seguente. Me ne sono andata da Milano per casualità. Non è stato facile cambiare mondo, diventare qualcosa di naturale che leggi naturale. All'inizio fa male. E questo è stato un po' il nostro primo approccio, nel senso crearsi un'abitudine di stare in un luogo completamente diverso, anche se stare in campagna, il contatto con la natura dà pace, è curativo, e questo lo sappiamo anche, è provato, perché tanti scienziati, specialmente americani come Ulrich o Kaplan negli anni Ottanta, hanno proprio studiato questo fenomeno negli ospedali, come il contatto della natura, la vista del verde, degli alberi al di fuori di una finestra di ospedale, facilitasse la guarigione del paziente.
È molto interessante questo aspetto della vita nel verde, a contatto con l'ambiente naturale, come elemento terapeutico. Ma io volevo ancora farle un'altra domanda. Ora che vi siete insediati e che quindi state già condividendo questa esperienza da un po', quali sono gli orientamenti relativi all'impatto ecologico, alla riduzione degli sprechi, alla sostenibilità che state mettendo in pratica? Lei mi ha già parlato dell'orto, però magari c'è anche altro.
Intanto una cosa a cui teniamo tanto è il gruppo di acquisto solidale. Il gruppo di acquisto solidale era già praticato da molti di noi in città, non era lo stesso perché non ci conoscevamo, e l'abbiamo trasferito come concetto qui dove abitiamo, cercando però ovviamente di orientarci più sui produttori locali e piccoli contadini. E quello che abbiamo notato è che ci sono delle reti attive anche qui nelle piccole città, io faccio il nome di Chieri, che è forse la città più grande dove noi gravitiamo dal nostro co-housing di Montaldo, delle piccole realtà che cercano appunto di fare rete per sostenersi. Quindi questa è una cosa. Poi un'altra cosa è che siamo stati scottatissimi dalle bollette del gas di questo anno e abbiamo deciso di installare dei pannelli solari e di procedere poi con una cappottatura in modo da risparmiare sui consumi energetici.
Quindi anche, diciamo, la bolletta insegna qualcosa, porta comportamenti più virtuosi. E fatta questa esperienza, avviata ormai, consolidata questa esperienza, lei tornerebbe a vivere in città?
Non tornerei a vivere in città perché mi piace moltissimo stare qui. Proprio mi ha cambiato la vita. Tutte le volte che torno dalla città dove vado a lavorare, per fortuna non tutti i giorni, inizio questa strada che sale in collina e mi sento proprio come se mi togliessi una pelle, la pelle del serpente, rinascessi e diventassi veramente tutt'uno con la natura. È proprio una sensazione bellissima. Certo, chissà cosa riserva la vita, la campagna comunque significa accettare certe scomodità, non avere i negozi vicino a casa, non avere il giornalaio vicino a casa, o anche l'ospedale. Quindi chi lo sa, magari più avanti cambieremo idea. Sicuramente adesso siamo felicissimi della scelta compiuta.
Bene, grazie molte a Chiara Casotti per essere stata con noi, averci raccontato di questa esperienza, averci anche descritto così bene l'impressione che si prova a rientrare la sera in campagna quando si è passata la giornata in città, e i migliori auguri per il proseguimento del co-housing Montesole.
Grazie, grazie e saluti a tutti.
Il tema del confronto tra la vita di campagna e quella di città è davvero antico come la civiltà umana, anche se a noi le civiltà antiche sembrano più rurali, in realtà già tra i popoli antichi c'era una netta distinzione. E nasce così proprio la favola di Esopo, dove un topino di città e un topino di campagna, che sono cugini, si fanno visita reciprocamente, e la morale della favola è che è meglio vivere in modo semplice e tranquillo in campagna piuttosto che vivere in città, dove certamente ci sono più opportunità, soprattutto nel loro caso c'è più cibo da mangiare, ma c'è anche una vita molto difficile, piena di pericoli. E poi gli antichi amavano moltissimo le residenze in campagna, anche i poeti latini, e in generale tutti i potenti avevano una residenza cittadina e una di campagna, magari distanti anche solo pochi chilometri, ma la differenza si percepiva già nettamente. Tra i poeti latini che hanno raccontato la propria vita in campagna c'è Orazio. Orazio, vissuto nel primo secolo avanti Cristo, aveva una residenza nei pressi di Tivoli, verso quella zona della Sabina che si trova non lontano da Roma e che ancora oggi è famosa per gli uliveti e per la produzione di olio su queste colline molto dolci. La casa di Orazio si trovava in quello che oggi è il comune di Licenza, lo scavo archeologico è oggi visitabile ed è molto bello, interessante. E a suo dire era una modesta casupola di campagna. Scrive Orazio nelle epistole che la casa non aveva il soffitto d'oro e d'avorio né le colonne in marmo numidico come invece la sua magione di città. Questo era infatti il livello di decorazione delle case patrizie di Roma. Tuttavia, proprio gli scavi archeologici hanno messo in evidenza che si trattava di un podere di tutto rispetto, con una estensione di terreno rilevante, qualcosa come 15 ettari di terreno, che sono stati calcolati in base al numero degli schiavi che lavoravano stabilmente in questa tenuta, e c'era anche un piccolo stabilimento termale annesso, quindi quella che oggi potremmo chiamare una bella villa con terreno e piscina. Qui Orazio si rifugiava per trarre ispirazione, per scrivere le sue opere, i suoi componimenti, e sembra che qui scrisse gran parte anche delle odi, che sono forse le sue composizioni poetiche più note, dalle quali è tratto anche quel verso imperituro Carpe diem, cogli il giorno, cogli l'attimo. Se quindi la fuga in campagna appassionava già gli antichi, resta sicuramente molto attuale ai giorni nostri, soprattutto nei paesi industrializzati. Nel 2018 negli Stati Uniti è uscito un film per la regia di John Chester, in realtà un docufilm, che si intitola La fattoria dei nostri sogni. È un racconto più o meno romanzato, ma basato su una storia vera. Di una coppia che vive in California, lui fa il cameraman, lei fa la cuoca. A un certo punto decidono di lasciare la loro casa in città, di trasferirsi, comprano un grande terreno nella zona agricola rurale della California, dove ormai dominano le monocolture, per dedicarsi a un'impresa di agricoltura anche orientata alla sostenibilità, alle produzioni biologiche e anche all'allevamento degli animali in condizioni migliori di quelle che sono praticate negli allevamenti di tipo industriale. Il film ha suscitato reazioni molto positive nel pubblico e nella critica e rievoca un po' il sogno americano della casa nella prateria. Ma c'è stato anche un cantante italiano che ha messo a un certo punto questo sogno in una canzone. E allora ascoltiamo che cosa aveva da dire sulla campagna già negli anni 90 Toto Cutugno.
Voglio andare a vivere in campagna, voglio la rugiada che mi bagna, ma vivo qui in città e non mi piace più, in questo traffico bestiale la solitudine ti assale e ti butta giù. Che bella la mia gioventù. Voglio ritornare alla campagna, voglio zappare la terra e fare legna, ma vivo qui in città, che fredda sta tribù, non si può più comunicare, qui non si può più respirare, il cielo non è più blu, e io non mi diverto più. Al mio paese si balla, si balla, si balla, questa notte un po' gitana di luna piena. Al mio paese c'è festa, che festa, che festa, tutti in piazza da affacciati alla finestra. È un sogno niente più, che bella la mia gioventù. Io che sono nato in campagna, ricordo un nonno Silvio e la vendemmia.
E questo era Toto Cutugno, l'italiano vero che nel 1996 cantava di volersi trasferire in campagna. E con questo brano concludiamo la puntata di oggi. Abbiamo dedicato la rubrica Topi di campagna e Topi di città proprio a parlare di scelte di vita in campagna o in città e di come queste possono essere legate semplicemente a un desiderio di cambiare stile di vita, di cambiare habitat, oppure anche legate a dei progetti particolari che nel contesto rurale in campagna si possono realizzare meglio, come appunto il co-house. Se avete suggerimenti, proposte per questa rubrica, scrivete a radio@immagina.eu. Un saluto da Alessandra Barberi, se risentirci alla prossima puntata di Topi di campagna, Topi di città su Radio Immagina.